fine settimana c'è stata la sessione conclusiva del G20 a Roma, dove Draghi si è adoperato per svolgere un ruolo di mediazione tra gli Stati Uniti e la Francia dopo le frizioni per la commessa di sottomarini all'Australia scippata da Biden a Macron. Ma sullo sfondo c'è la partita sulla manovra economica, una partita tutta aperta, perché il primo ministro, per evitare frizioni nella propria maggioranza, ha messo sul piatto la questione pensioni, reddito di cittadinanza, tasse, riforma della cassa integrazione, senza portare a termine l'affondo nel consueto stile decisionista. Nei fatti però, diciamolo chiaro, ha messo in campo dei paletti molto rigidi, intorno ai quali si articolerà nei fatti il tira e molla all'interno della maggioranza. Cerchiamo di capirle di più, sia di Roma sia di quanto ci gira intorno, e siamo collegati con un compagno di Roma, economista Francesco Fricche. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Il G20 è andato sostanzialmente come vanno in genere questo tipo di vertici, cioè sono una vetrina, una passerella per i vari potenti che ci si incontrano. Lo era anche ai tempi del G8, poi quando nel 2009, in seguito alla crisi economica, si è deciso di allargare il numero delle nazioni che partecipavano a questi vertici, è diventata ancora più una vetrina da tutti questi vari potenti che in qualche modo si omaggiano e si riconoscono a vicenda. Le decisioni che vengono prese sono decisioni sempre abbastanza fittizie, aleatorie, non è il punto dove vengono decise le politiche multilaterali. È emblematico appunto il discorso della pace fatta tra Macron e Biden, perché gli Stati Uniti hanno levato alla Francia una commessa militare per la fornitura di 8 sottomarini nucleari all'Australia, valore 30 miliardi di euro, tanto per chiarire quanto si spende sugli armamenti. La Francia si è arrabbiata, stava rompendo le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, eccetera. Si sono visti e d'amore e d'accordo hanno ricominciato ad andare d'amore e d'accordo. Probabilmente l'industria bellica statunitense avrà, Biden avrà detto: vi diamo alcune commesse per compensare la perdita dei sottomarini nucleari, e a quel punto si sono messi d'accordo così. Le decisioni prese, quelle anche formali, sono decisioni relativamente fittizie. La decisione che hanno portato avanti con cose per cui erano state decise è la minimum tax sulle imprese multinazionali. È una cosa che già aveva deciso l'Europa, già avevano deciso altre nazioni, la web tax. Cioè, che succede? Amazon, se io compro una cosa su Amazon, compro una cosa che mi arriva dalla Francia e pago Amazon, che su quello guadagna, le tasse Amazon le paga in Irlanda con un tasso bassissimo, con una percentuale bassissima di tasse, non le paga né in Italia né in Francia, per quanto una cosa sia prodotta in Italia, prodotta in Francia e venduta in Italia, o addirittura prodotta in Italia e venduta in Italia, le tasse e i profitti vengono pagati in Irlanda. E questo vale per tutte le big company, i vari Google, Apple, anche Starbucks, o anche minori, meno note. Tutte queste multinazionali hanno la sede fiscale all'interno del paese che gli offre, in un'area economica omogenea, in questo caso l'Unione Europea, la tassazione più bassa, e loro all'interno di questa che pagano quindi due lire di tasse, si trovano a pagare, mentre il negozio che vende lo stesso articolo che uno può comprare su Amazon deve pagare il 30% di tasse in Italia, Amazon paga il 3% in Irlanda e non ha neanche le spese di affitto, di altro. Questo è il motivo, uno dei motivi per cui il commercio elettronico sta sostituendo il commercio reale, quello dei negozi. Hanno deciso una minimum tax che in realtà è un vantaggio per le imprese e che già era stata decisa prima, cioè era stata decisa per i OCSE, che sono 140, quelli che organizzano l'organizzazione dell'operazione dello sviluppo economico, già hanno deciso di fare questa cosa che di fatto è stata ratificata dal G20 e a cui già hanno aderito su 140-136 paesi, e quelli che non hanno aderito sono l'Etiopia o altri paesi minori, nessun grosso paese. Proprio perché che hanno problemi di altro tipo e che non fatturano nulla all'interno di questo tipo di mercato. La minimum tax prevede che le aziende con oltre 20 miliardi di euro potranno essere tassate in parte, in minima parte, sulle transazioni che fanno all'interno di un paese. I paesi che le ospitano non possono applicare meno del 15% di tassazione sui profitti. In realtà poi il problema vero non sono i profitti, è come li calcoli, i profitti, le spese, eccetera, cioè sono quelle manovre male, che non serviranno a modificare assolutamente nulla. Tanto per essere chiari, questa tassa frutterà all'Italia 250 milioni su tutti i traffici fatti da Amazon, Google, da tutte le multinazionali. L'Italia prende 200 milioni attualmente sulle tasse per una serie di cose, guadagna 236 milioni, cioè lo spostamento è nullo, però fanno finta di aver colpito i profitti di queste grosse multinazionali, che grazie a questa cosa seguiteranno a crescere, perché adesso non c'è più il pericolo che qualche nazione, avendo aderito all'accordo, dica manco per niente, tutti i soldi che tu fai in Italia io te li tasso come tasso tutti gli altri che producono e che fanno soldi in Italia, per cui tu importi un bene dalla Francia, mi dichiari il valore dell'importazione, il prezzo di vendita, io ti faccio pagare la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di costo, come si usa normalmente, deducendo le spese che in quel caso sono minime, che sono solo le spese di trasporto. Questa cosa qui non si potrà fare, per cui per questo hanno festeggiato i mercati e le borse vedendo aumentare le azioni di queste multinazionali. E così come anche la riduzione, l'altro aspetto che è stato celebrato di questo G20 è stato diminuiamo le emissioni di un grado e mezzo invece di due gradi entro il 2050, è un'altra frescaccia, nel senso che l'Europa che ha il progetto di emissioni zero entro il 2030, che è quello che ha determinato tra l'altro l'aumento dei prezzi delle bollette, gli Stati Uniti hanno progetti analoghi, non hanno aderito a questo tipo di prospettive, hanno inserito il 2050 perché la Cina nel 2049 farà 100 anni dalla rivoluzione, dall'insediamento della Repubblica Popolare Cinese, e ritengono che per quella data stabilizzi in qualche modo le proprie missioni per celebrare il centenario della rivoluzione cinese. In realtà oggi alcuni colossi industriali cinesi, l'ente per l'energia elettrica cinese, inquina da solo più del Pakistan, e produce da solo più emissioni di anidride carbonica in atmosfera che non il Pakistan, e alcune di queste, le acciaierie cinesi producono più dell'India, producono, emettono anidride carbonica più e attenzione, stiamo parlando di paesi che non hanno alcun tipo di limitazione alle emissioni e hanno emissioni notevolissime anche loro, cioè in realtà tutti questi accordi, che sono quelli che poi stanno discutendo in questi giorni a Glasgow al COP26, sono fittizi, perché bastano un paio di paesi che per una serie di ragioni, nel caso specifico della Cina, seguono ad avere grossi tassi di incremento del prodotto interno lordo e quindi la necessità di produrre energia elettrica indipendentemente dal fatto che sia inquinante l'energia elettrica che produce, perché ha necessità di alimentare con l'elettricità, con la produzione di energia, la propria produzione che cresce, e quando costruisce nuove centrali, come ha fatto con le nuove centrali a gas, e per questo la Russia gli ha venduto il gas invece di venderla all'Europa, non è che chiude le centrali a carbone, semplicemente aumenta la propria produzione di energia elettrica. Queste sono che sarebbero le due decisioni fondamentali prese dal G20, in realtà sono appunto operazioni di facciata, di vetrina, negli incontri più che multilaterali, che sono questi di facciata, sono incontri bilaterali, cioè si incontrano i capi di Stato tra loro e si accordano sui vari dossier che hanno sul campo nel contrasto le singole nazioni, perché rimane comunque la scelta del multilateralismo che è conclamata da questo tipo di cose, in realtà è una scelta di bilateralismo tra varie nazioni fatta contemporaneamente, che è quello che sono appunto questi questo tipo di vertici, servono a legittimare le varie persone, e Draghi in questo ha officiato, ha cercato di rilanciare il suo ruolo come garante della finanza internazionale rispetto all'Italia. Roma è stata una città bellina, blindata, militarizzata, con impossibilità di spostarsi, con una zona rossa blindatissima all'Eur, con la chiusura di tutto quel quadrante per quanto riguardava metropolitana, trasporto pubblico, qualsiasi cosa non si poteva utilizzare. Chiunque viveva nel quadrante di Roma che guarda il mare, dove è situato l'Eur, era stato sconsigliato a uscire di casa, a muoversi, se non fosse stato eccezionale, una specie di lockdown da pandemia, tanto per essere chiari, con controlli su qualsiasi cosa e con le richieste anche per chi abitava nella zona e doveva rientrare a casa, perché devi andare a casa? Cioè, se io vivo, no, voglio andare a casa, voglio andare a bagno, non era un motivo valido, tanto per essere chiari. Cioè, l'approccio che c'è stato è stato di questo tipo: la città è diventata una città vetrina, bloccavano completamente l'area del Colosseo perché qualche potente e il suo seguito di paci doveva andare a visitare il monumento, Fontana di Trevi, eccetera. Tutti quanti quelli che hanno una minoranza o maggioranza cattolica consistente all'interno del proprio Stato sono andati a omaggiare il Papa, perché ovviamente gli serve anche l'appoggio della propria, appunto, popolazione di fede cattolica all'interno, e il Papa ovviamente si è ben prestato a questa situazione, ribadendo il rapporto tra la Chiesa e lo Stato. Diciamo, questo è stata una vetrina, è stata una vetrina fatta, a cui seguirà adesso, sta seguendo in queste ore, la vetrina di Glasgow sul problema delle emissioni, ripeto, teoricamente trattate anche al G20 con questa indicazione di ridurre a 1,5 gradi le emissioni entro il 2050. Tenete presente che il surriscaldamento climatico che c'è stato dall'inizio della rivoluzione industriale oggi, cioè stiamo parlando dall'800 oggi, è stato di 1 grado. Nei prossimi 30 anni considerano un successo aumentare solo di 1,5 gradi e non di 2 gradi, che era già l'obiettivo di prima e che tra l'altro sarà difficilmente raggiunto, tanto per essere chiari su quelle che sono poi le volontà di questi signori.
Ma poi sembrerebbe che questa dichiarazione relativa al mantenimento entro 2020, il numero 2020 non sia stato citato. Infatti, da alcune anticipazioni che alcune agenzie stanno dando questa mattina, sembrerebbe che alla fine si accontenteranno di una dichiarazione nella quale hanno coinvolto persino Bolsonaro, relativa allo stop alla deforestazione. Probabilmente avranno offerto un po' di quattrini a Bolsonaro e gli altri deforestatori seriali. E la Cina, tanto per chiarire il proprio posizionamento, ha annunciato proprio oggi l'aumento della produzione giornaliera di carbone di oltre 1 milione di tonnellate. Quindi, come vedi, le partite sono molteplici e si giocano su più tavoli contemporaneamente.
Sì, infatti ripeto, siccome sono scelte che vengono fatte all'interno dei singoli paesi in base alle convenienze che ha l'economia di quel singolo Stato, per cui se c'è un'accettazione di determinate cose, c'è una contropartita in termini economici, per cui io non taglio quell'albero, ma lui dà più soldi di quelli che farei abbattendolo, poi magari lo tagliano lo stesso e si prendono i soldi. O la Cina dice sì, io entro il 2070, danno date vaghe, perché nel 2070 un accordo fatto 50 anni prima vale fino a un certo punto, essendosi mutate le condizioni uno lo può tranquillamente dire non è applicabile, se non è cambiato questo e quell'altro. I discorsi sono, si tratta appunto di fuffa, di pubblicità che viene fatta, che serve soprattutto a tenere buone le coscienze dell'opinione pubblica di alcuni paesi che vede sempre maggiore la devastazione ambientale all'interno dei propri territori. Quella è la situazione, e questo è il tipo di approccio che hanno questi vertici multilaterali.
Ecco, una domanda che mi viene spontanea: e le piazze romane, com'è andata?
A Roma è andata che, nonostante questo clima di terrore che è stato lanciato su G20, non era una situazione tipo Genova nel 2001, ma diciamo poco ci mancava in termini di allerta di cose, c'erano agenti dei servizi segreti di mezzo mondo che giravano, colonne di 50-70 automobili con il capo dello Stato, l'esercito, i jeep, gli hammer della sicurezza, la polizia davanti e dietro, qualche camion militare, i droni che sorvolavano, e che ovviamente ogni volta che passavano il secondo bloccavano il traffico, che a Roma, come è noto, è una caratteristica costante cittadina. Venivano chiuse intere strade, ovviamente fregandosene degli automobilisti in fila da ore, eccetera, e passavano questi per gustare le bellezze di Roma. Dal punto di vista politico c'è stata comunque una reazione, c'è stato un corteo di 10.000 persone, variegato, bello, colorato, che ha ricordato che la vetrina ha sporcato la vetrina di questi signori. Ci sono state anche altre situazioni, un climate camp che si è mosso, che ha provato con azioni di disturbo, ha bloccato la Colombo, che è la strada principale che conduce dal centro di Roma all'Euro, eccetera, ma per pochi minuti, essendo portati via poi in maniera tutto non violenta, sono stati caricati di peso su blindati. Noi che operiamo a Garbatella, che è dalla parte che tra il centro e l'Euro, abbiamo organizzato un'iniziativa il venerdì sera, il giorno prima del corteo, in solidarietà con i lavoratori dell'Alitalia. L'Alitalia adesso, in seguito alla creazione di ITA, la nuova compagnia, ha 7.500 licenziamenti dei lavoratori che c'erano. Noi, e tra l'altro sono licenziamenti che avvengono con una clausola allucinante: per la prima volta in Italia non viene garantito il posto di lavoro quando viene rilevata un'attività da parte di altri, cioè negli appalti di pulizie presso le grandi ditte ci sono varie cooperative che si succedono all'appalto, ma i lavoratori che lavorano a fare le pulizie, la ditta che subentra ha l'obbligo di riassumerli. Così nelle varie cessioni di aziende, di fabbriche, di rami d'azienda, se l'ArcelorMittal compra l'Ilva di Taranto, la compra insieme garantendo lo stipendio a quelli che ci lavoravano prima, quando era di vita, e così via. Nella vita che questo non è stato applicato, Draghi ha fatto un decreto legge su cui ha posto la fiducia per dare 1,5 miliardi a ITA, la nuova compagnia, e per non applicare la conservazione del posto di lavoro per chi lavorava all'interno della compagnia precedente. E il primo caso in Italia è gravissimo, perché si rischia che diventi una apripista per tutte le varie situazioni di ristrutturazione, perché ovviamente io che compro un'attività ho interesse di metterci dentro il mio personale, o di far accettare con il coltello alla gola chi ci lavorava prima e quindi aveva un certo tipo di stipendio, alcune garanzie, eccetera, eccetera, le condizioni selvagge che io faccio, perché ovviamente non essendoci continuità di rapporto di lavoro, perché io posso anche riassumerlo quello che ci lavorava prima, perché io sì, questo è prego, però gli do i soldi che decido io, e quello altrimenti si trova in mezzo alla strada. È l'ennesimo tentativo di smantellamento dei diritti su cui temiamo all'Italia stia facendo da apripista, così come ai tempi di Reagan fu la deregulation del traffico aereo a fare da apripista tutta la liberalizzazione selvaggia che c'è stata dopo, che ha causato questa ventata neoliberista che ormai pervade l'economia mondiale. Ecco, è un caso su cui se ne parla poco, spesso si usa la solita propaganda sui privilegi dei lavoratori all'Italia, cosa fittizia, perché poi alcune categorie come i piloti effettivamente avevano una situazione di stipendio molto elevata, ma chi lavorava nel trasporto, il facchino dei bagagli, quello che si chiama handling, o il tecnico di manutenzione degli aerei, erano stipendi anche più bassi di molti addetti dello stesso tipo di corrispondenti settori. E si trovano, tant'è che quando Etihad comprò l'Italia, tra le varie criticità che sollevò, per esempio il fatto che aeroporti di Roma, di proprietà del Benetton, non lo dimentichiamo, e sono tra gli aeroporti che fanno pagare più alti diritti di scalo, senza alcun tipo di ragione economica, per farlo solo per quel diritto di rendita che viene riconosciuto dallo Stato italiano a Benetton, soprattutto dalle autostrade appunto agli aeroporti di Roma. Comunque, mentre c'erano tutta questa serie di osservazioni, l'Italia pagava il carburante a un prezzo molto più alto di tutte le altre compagnie aeree, non c'era alcuna osservazione sul costo del lavoro, e quando non appena hanno preso Etihad si è elevata, la prima cosa che hanno fatto è hanno tagliato il costo del lavoro e hanno lasciato inalterata la rendita di Benetton, il costo del carburante, eccetera eccetera. Adesso si è arrivati al licenziamento dei lavoratori, così che si ritrovano in 7.500 in mezzo a una strada, e loro sono estremamente attivi nelle azioni di conflitto e solidarietà. La solidarietà viene registrata nei confronti di questi lavoratori e bassa, e noi abbiamo deciso di muoversi in una situazione del genere, ripeto, in una città strablindata, in un quartiere di Roma attaccato all'Eur, con ovviamente tutte le conseguenze del caso. Questo è più o meno il clima che si è vissuto nel G20 di mobilitazione a Roma in questo scorso fine settimana.
Grazie mille, io ti ringrazio molto e alla prossima, speriamo col telefono funzionante.
Alla prossima, ciao a tutti e a tutte.